Buongiorno a tutti, sono Matteo Serio, direttore commerciale di Acomeavi. Do il benvenuto al nostro special sull'Azionario Italia. Sono qua con i nostri due gestori dei fondi Acomea Italia e Acomea Patrimonio Esente. Saluto Giacomo Tilotta, benvenuto.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie,
E Antonio Mendola,
buongiorno.
benvenuto, grazie, grazie. E direi di prenderci ancora un minuto. Per consentire a tutti i partecipanti di collegarsi, vi ricordo potete mandare in diretta le domande ai nostri gestori usando la mail direzione.commerciale@acomea.it. Quindi per qualsiasi domanda durante l'esposizione dei nostri gestori vi venga in mente, siete desiderosi di chiedercela, mandate una mail a direzione.commerciale@acomea.it. Poi nel corso della nostra chiacchierata lo ricorderò più volte per fare in modo che anche chi si collega dopo sia informato sulle modalità per inviarci le domande. Allora, stiamo ancora in pausa per ancora un minuto. Fra un minuto cominceremo la nostra interessante discussione sull'Equity Italia. Va bene, allora partiamo con il nostro speciale Equity Italia. Sono, ripeto, con i due gestori dei fondi Acomea Italia e Acomea Patrimonio Esente, Giacomo Tilotta e Antonio Mendola. Vi ricordo per chi si è collegato proprio negli ultimissimi secondi che potete inviarci le vostre domande via mail alla mail direzione.commerciale@acomea.it. Allora partiamo con Antonio Mendola. Uno sguardo veramente a 10.000 metri di altitudine, quelli che sono le valutazioni dei mercati finanziari. Equity Italia, com'è da un punto di vista il mercato italiano in generale, da un punto di vista di valutazione rispetto agli altri mercati azionari globali?
Sì, buongiorno a tutti.
Vai,
Allora,
Antonio.
partiamo dalla slide numero 4, dove vediamo la performance del FTSE MIB dell'indice principale italiano dal 2017 ad oggi. Come ben sapete, il 2019 è stato un anno oltre ogni aspettativa sui mercati finanziari, dove l'Italia risulta essere addirittura tra i principali performer a livello mondiale ed europeo. Il problema è, ma con quali titoli e con quali settori si è avuto questa performance? Perché il nodo è tutto lì. In realtà, la performance è stata molto polarizzata su settori quali le utility o i consumer staples, che sono i cosiddetti settori proxy bond, cioè che vanno a replicare un po', anche il comportamento del mercato obbligazionario, e di fatto sono stati lasciati indietro storie molto interessanti e che hanno allargato sempre più il divario con questi titoli. Infatti, passando alla slide numero 5, dove abbiamo una panoramica generale della valutazione delle due principali metriche che si usano in ambito valutativo, cioè il prezzo, il price earning, ovvero quante volte una società tratta rispetto ai propri utili, e le EBITDA, che è quante volte il valore della società è rispetto alla propria marginalità. Come potete vedere dalla slide 5, nonostante l'importante rally del mercato italiano, c'è ancora un gap importante sia rispetto alla propria media storica che rispetto agli indici mondiali. Quindi questo vuol dire che sì, è salito, sì, è andato tutto ad alta quota, però, ritorno al discorso di prima, essendo salito solo con pochi titoli, troveremo alcuni che sono ad alta quota, altri che hanno molto da recuperare. Quindi spostando lo sguardo dal mondo all'Europa, nella slide 6
Sì.
si vede molto concretamente che il prezzo utili dell'Italia rispetto all'Eurostoxx 600, che il principale indice europeo, è ben al di sotto non solo la media storica, ma anche la più bassa deviazione standard, ovvero il parametro di volatilità maggiore. Andando ancora più in giù, per quanto riguarda, focalizzandoci sempre più nel dettaglio, arriviamo ai settori. E nella slide 7 e nella slide 8 abbiamo due settori che sono il riassunto di quanto detto. Quindi nella slide 7 abbiamo gli industriali, un settore ciclico, un settore value, che presenta importanti sconti rispetto alla media storica, fino al 10%, nonostante abbia avuto un recupero abbastanza repentino durante il finale d'anno. Invece nella slide 8 abbiamo il contrario, i consumer, dove vediamo che trattano circa il 20% di premio rispetto alla propria media storica e siamo sui massimi dal 2015. Per avere un riassunto in termini numerici, nella slide 9 vedete i multipli dei tre principali indici italiani, quindi FTSE MIB, il Mid Cap e lo Small Cap, che presentano tutti importanti sconti rispetto alla propria media storica, ma in particolare il FTSE Small Cap, che vedete in basso, è addirittura a sconto del 46% rispetto alla propria media. Questo, per concludere, lo si vede nelle performance, nella slide numero 10, dove c'è l'andamento, come visto prima, del FTSE MIB in bianco, l'andamento del FTSE Mid Cap in arancione e più in giù, vedete l'andamento del FTSE Small Cap, che è rimasto indietro rispetto a tutti gli altri indici principali.
Molto bene Antonio, chiaramente il focus sull'azionario Italia capita a fagiolo per la recente e attesissima riforma dei PIR, vi ricordo quelli che sono i vincoli per il cliente, una posizione per codice fiscale, l'investimento annuo di 30.000 euro, un investimento massimo totale di 150.000 e la durata minima della singola tranche di investimento per 5 anni. Le nuove regole dei PIR sono molto, dei nuovi PIR sono molto interessanti, poiché entra per, diciamo, tra virgolette, decreto l'obbligo di investire almeno il 5% del fondo fuori dal FTSE MIB e dalle Mid Cap, e quindi questo apre un notevole spazio per quello che è il mercato AIM e per quello che è il mercato delle small cap. Continuiamo con Giacomo, il carotaggio all'interno dell'asset class Equity Italia. Per dare uno sguardo un po' più da vicino a quello che sono le condizioni e le valutazioni del settore, diciamo quello un po' più forse interessante per com'è la struttura del tessuto imprenditoriale italiano, cioè le PMI, le mid cap e le small cap. Vai, Giacomo.
Grazie, grazie Matteo. Allora, partirei subito nell'evidenziare un aspetto secondo me importante, che è quello di dire che la ricerca di opportunità all'interno dell'universo delle small cap per noi non è un obbligo, non è un obbligo normativo, non è un vincolo normativo che noi ci poniamo e quindi legato all'introduzione dell'introduzione dei PIR e di quelle che possono essere, diciamo, tutta la cornice normativa. Ma la ricerca di opportunità slegate a quelle che sono le tematiche più vincolate e più legate al tema di benchmark fa parte proprio del nostro DNA, DNA del nostro stile di gestione che si ispira sì alla ricerca, quindi all'orientamento attraverso un'analisi di tipo bottom-up al valore, ma che ricerca opportunità e quindi dal carattere fortemente attivo e che non disdegna, anzi molto spesso ne trova opportunità, diverse opportunità in società di piccole e medie imprese che non fanno parte del benchmark. E questo quindi, indipendentemente dalla cornice normativa, noi abbiamo maturato un'expertise all'interno del comparto delle piccole e medie imprese, un'expertise che è in un certo senso molto rilevante, che ci permette anche di essere in prima linea nella capacità anche di selezionare quelle che sono le opportunità migliori rispetto alle altre. In generale, però, sono diversi i motivi per cui a noi piacciono l'universo del mid e small cap.
In Italia,
Sicuramente in Italia, stiamo parlando chiaramente sul prodotto PIR Italia. Il primo è sicuramente come ricollegandomi al tema toccato di cui parlavo ad Antonio, mio collega, poco fa, c'è un tema di performance, perché è vero che la performance dello scorso anno è stata una performance brillante, una performance particolarmente positiva, però questo non si traduce in valutazioni stressate, anzi, sulle valutazioni del comparto, di questo comparto rispetto a valutazioni di altri settori, di altri titoli che invece noi riteniamo essere un po' più, molto più consensus, molto più affollati, ecco, che hanno valutazioni, secondo noi, che già in parte scontano, anzi, in grossa parte, le prospettive di crescita, quindi con poco upside, riteniamo che invece questo comparto, nonostante la performance, che poi il recupero è avvenuto nella seconda parte dell'anno, le valutazioni rimangono abbastanza contenute, che quindi non riflettono tutto l'upside che in teoria, o soprattutto guardando i fondamentali, molti titoli o molti settori che appartengono a questo comparto hanno.
Anche perché, insomma, se ti
Sì.
interrompo, nell'universo small e mid cap italiano ci sono delle eccellenze
Certo.
soprattutto mondiali, cioè è raro vedere un fatturato di una small o mid cap italiana dedicata esclusivamente al mercato tricolore, corretto? Sono aziende
Corretto,
molto
correttissimo.
internazionalizzate.
Diciamo che l'universo, questo comparto, è un terreno fertile di eccellenze, di società di eccellenze di Made in Italy, cioè di eccellenze imprenditoriali anche di piccole dimensioni, che molto spesso in determinate fasi di mercato, come è stato nella prima parte del 2019, sono state esclusivamente penalizzate da quello che è stato un po' i rischi politici, i rischi macro che poco hanno a che fare con quello che è proprio il business e la solidità del business di queste società. Questo, diciamo, è un punto importante, perché molto spesso è facile trovare all'interno di questo universo società che operano in settori di nicchia, società che molto spesso sono anche decorrelate rispetto a quelli che sono il ciclo economico, quindi quale può essere il ciclo economico domestico, e che effettivamente magari basano anche il proprio vantaggio competitivo sull'innovazione tecnologica, in grado di competere anche a livello globale, a livello internazionale, che risulta, diciamo, essere anche la chiave vincente per competere sui mercati. E risulta, come dire, anche essere uno dei motivi per cui a noi piacciono
Tu, Giacomo, ritieni che le
questo
small e
settore.
mid cap
Sì.
italiane siano un asset class a sé stante rispetto all'Equity Italia?
Le
Hanno
small and
delle
mid.
caratteristiche comunque ben consolidate che
Certo, ci
possono.
sono tutta una serie di caratteristiche che secondo me che lo contraddistinguono in positivo rispetto al resto del mercato in generale. In parte l'abbiamo visto in quelli che sono, diciamo, i profili societari, l'abbiamo visto anche nel tipo di valutazioni che esse esprimono, però l'abbiamo visto bisogna considerare come bisogna, mi riallaccio un po' a quello che è il primo punto legato all'importanza dell'expertise, l'importanza anche di un team come il nostro che investe in questo
Certo.
universo, non in questo universo non soltanto dall'introduzione della normativa, ma bensì, ma anche prima della normativa, perché abbiamo visto sempre dell'opportunità all'interno di questo universo, perché uno stile come il nostro, svincolato dalla logica momentum, ma che sposa invece che basa le proprie scelte di investimento su quelle che sono le prospettive di
Certo.
crescita, i piani industriali che vanno viste necessariamente in un'ottica almeno di 5 anni, quindi in un
Certo.
lungo periodo, è fondamentale. E quando si investe in questo comparto, bisogna, a mio modo di vedere, avere questo tipo di approccio.
Bene, bene, molto bene. Vi ricordo per rivolgere domande ai nostri gestori, mandate una mail, potete scrivere una mail a direzione.commerciale@acomea.it. Ripeto, per mandare fare domande a cui risponderemo ovviamente durante questa call in diretta ai nostri gestori, mandate una mail a direzione.commerciale@acomea.it. E siccome abbiamo parlato, Antonio, di small e mid cap, come non parlare di un mercato che ha cominciato la sua attività un po' in penombra, ma che è il secondo mercato per volume di IPO in Europa, quindi Lime. Luci e ombre su Lime, anche qualche scandalo l'anno scorso, però un'attività di IPO veramente, veramente interessante. Come è possibile catturare il rendimento delle IPO su Lime? E soprattutto, che tipo di analisi, che tipo di attività noi facciamo su Lime attraverso i due fondi Acomia Italia e Patrimonio Esempio?
Sì, Matteo. Allora, partiamo dalla slide 12, a beneficio di chi ci ascolta, un piccolo recap su cos'è Lime. È un mercato non regolamentato che si contrappone all'MTA, dove vengono quotate quelle società, le piccole e medie imprese, che sono la spina dorsale dell'economia italiana. Il motivo per cui noi siamo famosi al mondo non è la grande industria, ma sono queste piccole e medie imprese che sono dei gioielli a livello internazionale che ci vengono invidiati da tutto il mondo. Giusto due numeri, ad oggi sono quotate 132 società, l'anno scorso è stato il secondo mercato europeo, dopo l'Inghilterra, quindi un mercato di tutto rispetto, per numero di IPO, ne sono state fatte più di 30. È un mercato che presenta delle asimmetrie dal punto di vista informativo e della liquidità, quindi questo vuol dire che c'è opportunità di creare valore per chi ha un determinato tipo di expertise e per una gestione e per chi è in grado di gestire le posizioni in maniera disciplinata, onde evitare di incappare in situazioni spiacevoli, di rimanere incastrati in storie che possono avere dei risvolti negativi per la performance. È un mercato molto interessante, giusto per darvi un'idea delle potenzialità che ci sono in questo mercato, nella slide numero 13 potete vedere due società che si sono quotate lo scorso anno, LS Semiconductor e New Experience, quindi due società del comparto che ha a che fare con la tecnologia e con i semiconduttori, che sono la maggior parte delle società su questo indice, a differenza del principale indice italiano, ovvero il FTSE MIB, dove fanno la voce grossa le utility e le banche. Su Lime, per la maggiore parliamo di industrie manifatturiere, industrie tecnologiche, industrie della consulenza, quindi alto potenziale tecnologico e alto potenziale per esprimere il proprio valore. Ecco, queste società l'anno scorso hanno avuto una performance a partire dal prezzo di IPO superiore al 100%. Ma cosa si intende a partire dal prezzo di IPO? Perché
Esatto.
qui c'è da fare un ragionamento importante. Qual è la differenza? Perché è possibile avere questi rendimenti? Allora, noi, essendo tra le prime società ad aver creduto in questo segmento, siamo da sempre presenti su Lime. Essendo da sempre presenti su Lime, da sempre abbiamo accompagnato queste piccole realtà, durante il loro cammino di quotazione. Abbiamo creduto nei manager, incontriamo periodicamente i manager di queste società, quindi non si sposano soltanto i numeri, i freddi numeri, ma si sposa una storia, una tradizione, una italianità che c'è, che è espressa in questo settore, in questo indice. Avendo questa expertise, noi siamo coinvolti attivamente nella consulenza, cioè nella formazione, nella valutazione di queste società e abbiamo accesso ad incontrare questi manager e a partecipare alla formazione della valutazione prima che tocchi il mercato secondario, quindi durante la fase di cosiddetto pilot phishing. Questo cosa implica? Implica che nel caso specifico di queste due società, ma ce ne sono N, potete vederli anche sul sito di Borsa Italiana, partecipando in IPO, quindi prima che anche un investitore retail possa partecipare, non solo si ha accesso a un prezzo scontato rispetto a quando tocca il mercato, perché stiamo parlando di storie che il primo giorno di quotazione, quando un qualsiasi retail può investire, già aprono a più 50, più 60 rispetto al prezzo di IPO. E quindi un retail che dice sì, ok, interessante la storia, la compro, però la compri con già un più 50 incorporato.
Certo.
Seconda cosa, la performance in IPO, e qui lo vedete tra parentesi sempre nella slide 13, non implica, non contiene l'andamento del warrant, ovvero come incentivo per investire in queste società viene dato quasi sempre a investitori istituzionali questi warrant, che sono delle opzioni che ti danno diritto ad ulteriori azioni a un prezzo prestabilito e quindi ad altra performance che si
Mi
accumula.
sembra chiaro. Quanto è stato il delta di l'alfa generato dalla tua attività di stock picking sull'IPO rispetto alla performance media
di tutta l'attività di IPO.
Sì, abbiamo fatto uno studio, se vedete a pagina 14, nella slide 14, sono riepilogate tutte le IPO che ci sono state l'anno scorso, quindi circa 38, e la performance media per un investitore sul primario, cioè come noi, è circa del 30%, mentre la performance media per un investitore che vuole investire a partire dal secondario è del 19%, poco sotto il 20%. Se poi a questa performance gli si aggiungono anche i warrant, arriviamo quasi a un 50% di performance, quindi il delta tra un investitore retail o un investitore, tra virgolette, improvvisato che vuole
Un
fare da
ETF,
sé
un
un
ETF.
ETF, esatto, anche un ETF perché non può partecipare all'IPO, è circa del 30%. Senza considerare anche tutti i rischi che
A
implica.
favore dei due nostri fondi, Acomea Italia e Acomea Patrimonio Esente. Senti, si parla ormai da un anno, si parla tantissimo di liquidi, di private equity, stanno raggiungendo anche, diciamo, il mondo private, senz'altro il private equity rappresenta una delle più grandi innovazioni finanziarie degli ultimi 5 anni, però oggi troviamo delle valutazioni all'interno dei private equity molto molto alte sulla stessa asset class, di fatto small medium cap. Che paragone possiamo fare? Cioè, voglio dire, oggi qual è il vantaggio di un private equity rispetto a un quotato, se c'è, o il vantaggio del quotato rispetto al private equity, sempre rimanendo sull'asset class small and mid cap? Cioè, vuol dire, dove sta la convenienza oggi? E si trova più valore in borsa sullo small mid cap, o conviene andare su questa asset class attraverso un illiquido, attraverso un private equity? Antonio.
Sì, Matteo, ne sento anch'io parlare sempre più spesso di fondi o case che per aumentare l'alfa si aggiungono una componente liquida. Secondo me i temi sono tre. Il primo è la pressione. Perché la pressione? Perché, come molti sapranno, i fondi di private equity hanno una durata prestabilita. Quindi questo vuol dire che è un investimento chiuso, per la maggior parte dei casi, quasi sempre un investimento chiuso, ma e seconda cosa, le performance del fondo sono legate. Le performance fee del fondo sono legate all'investimento fatto da questo fondo. Quindi vuol dire che questi fondi, dal momento, nel giorno 1 in cui sono costituiti, parte il countdown per investire i soldi e per trovare
Certo.
opportunità di investimento. Questo in cosa si traduce? Si traduce in due cose fondamentali. La prima è che sono costretti a pagare multipli altissimi.
Cosa che invece, ad esempio, un'attività come la nostra di stock picking, no, perché noi possiamo anche stare cash sul fondo.
Possiamo decidere se quest'anno, l'anno prossimo, si dovessero presentare IPO a prezzi o a multipli fuori dai nostri schermi, noi non siamo costretti ad
Quindi
investire.
riprendiamo, tendenzialmente i private equity strapagano valutazioni molto elevate, soprattutto in questo periodo. Poi
E la terza cosa, che è la più importante, si fa un uso spasmodico della leva, quindi
certo.
ci si indebita e magari a volte si acquisiscono società strapagandole per strappare il controllo, le si indebita talmente tanto che poi le si lascia con un indebitamento fuori controllo.
Bene, questo mi sembra un tema molto interessante. Io aggiungo anche che per quanto riguarda l'ottica dell'imprenditore che magari è alle prese con un passaggio generazionale o comunque vuole managerializzare la propria PMI, è chiaro che la quotazione all'AIM è una soluzione meno invasiva di aprire il capitale a un private equity, perché chiaramente un private equity ha un piano finanziario in mente ben preciso, con delle tempistiche abbastanza rigide per i motivi che diceva prima Antonio. Quindi, nell'ottica dell'imprenditore, senz'altro questa riforma PIR che riporterà liquidità sull'AIM e riporterà molto interesse sull'AIM è senz'altro una chance in più, un'opzione in più per managerializzare la propria società anche in ottica di passaggio generazionale, aprendo il capitale a un investitore che non è così invasivo come un private equity. Vi ricordo che per mandare eventuali domande ai nostri gestori, è attivo la nostra email direzione.commerciale@comea.it. Rispondiamo comunque alla fine, man mano che ne arrivano, ne sono arrivate già una dozzina. Passiamo adesso a Giacomo. Quali sono le principali caratteristiche dei fondi gestiti da Acomea Italia
e a come ha patrimonio esente, quali sono i punti di forza che li caratterizzano. Prima che tu risponda, faccio io una piccola promessa. Abbiamo scelto di entrare sul mercato dei peer e sul mercato italiano con due prodotti, diciamo, da approccio differente. Uno è un azionario puro, che è la Comea Italia, di cui adesso poi ci parlerai. Uno è un azionario flessibile, dove il limite delle azioni è massimo il 40%, può, diciamo, oscillare tra lo 0 e 40% a seconda di come si muove il mercato azionario. Quindi noi pensiamo che il modo giusto per approcciare il peer, che già è un investimento dilazionato nel tempo, sia o attraverso un fondo azionario puro o attraverso un fondo flessibile che può dare anche, come dire, l'ulteriore, tra virgolette, leva per creare alfa di un asset allocation deciso dal gestore più flessibile di quanto non sia quella di un fondo azionario. Allora, quali sono le caratteristiche e i posizionamenti forti dei due fondi? Partiamo dalla Comea Italia.
Allora, assodato quindi le differenti caratteristiche dei fondi che rispondono di fatto a differenti profili di rischio del risparmiatore rispetto, diciamo, a quelle che sono le proprie esigenze e focalizzandoci sulla Comea Italia, partirei subito con l'evidenziare come all'interno del fondo, quello che abbiamo detto all'inizio, cioè quella forte focalizzazione agli investimenti, quella ricerca di opportunità all'interno dell'universo delle piccole e medie imprese, rappresenta, diciamo, una fetta importante della nostra asset allocation complessiva. Ad oggi il peso di questo comparto si aggira poco più al 50% ed è un peso, diciamo così, abbastanza rilevante che è cresciuta nel tempo, soprattutto nella parte, diciamo, finale del 2018, in parte anche all'inizio del 2019. In risposta a quello che sono state, diciamo, l'andamento del mercato azionario che difatti ha penalizzato, secondo noi, ingiustamente, ma più su questioni, diciamo, macro più che su questioni specifiche, il settore. Noi abbiamo visto, come dire, questa finestra temporale, come l'opportunità per incrementare questa quota che ha raggiunto anche il picco nel corso della fine del 2019, anche del 60%, salvo poi nella parte finale ridimensionarla un po'. Alla luce un po' di quelle che sono state, diciamo, le performance positive di alcuni titoli che effettivamente magari presentavano rispetto ad altro un upside inferiore. Quindi c'è sicuramente una forte caratterizzazione dell'universo small e mid cap. Poi c'è anche una forte caratterizzazione come un po' riallacciandomi al discorso che faceva Antonio su Lime. Anche Lime è presente in maniera rilevante all'interno dei due fondi e in particolare questo segmento sul portafoglio Italia pesa adesso a un peso di circa del 7-8%. È un peso che, chiaro, non è predefinito, che quindi anche da questo aspetto, diciamo, fa capire come il nostro stile di gestione, o perlomeno guardando la struttura del portafoglio, sia Italia sia quello esente, facendo una fotografia a fine dicembre rispetto a una fotografia attuale, quindi post modifica dei peer, quindi il cosiddetto 3.0, non ha subito modifiche, perché il nostro stile di gestione cerca di svincolarsi, come ho detto in precedenza, da quelli che sono dalla mera opportunità normativa. È un peso, quindi questo 7-8% dell'AIM, che è un po' figlia di quelle che sono le opportunità che questo segmento rappresenta, e figlia anche di quelle che sono anche le valutazioni tuttora nei prezzi. Poi c'è l'asset allocation, da dire, ad oggi del fondo è poco sotto il 90%, quindi c'è anche una buona fetta di liquidità, poco più del 10%, che secondo noi è importante anche per poter affrontare nel migliore dei modi, quindi con eventuale possibilità di incrementare e quindi di gestire fasi di volatilità che possono inevitabilmente accadere, che fanno parte, diciamo, nella natura dei mercati stessi. Per cui mantenere, secondo noi, questa liquidità ci permette anche di avere delle munizioni da poter sfruttare in caso in cui ci possano essere queste delle fasi di volatilità. E questo c'è un po' una caratteristica anche presente nel patrimonio esente, dove rispetto al potenziale massimo di investimento in azioni, che è quello del 40%, Abbiamo oggi una percentuale di investimento sull'asset class azionaria di poco inferiore al 30%. E qua all'interno di questo 30% la parte del leone sicuramente la fanno le small cap, sicuramente la fanno Lime e di conseguenza un po' per le caratteristiche di questo settore, anche un po' come dire, anche conseguenza di quello che è il nostro stile di gestione, da un punto di vista settoriale, i settori che vengono maggiormente privilegiati, e tra l'altro avete anche l'opportunità di vedere nella slide numero 16, sono il settore industriale, il settore tecnologico e il settore del discretionary. È chiaro che questo spaccato settoriale non è figlio di un approccio esclusivamente top-down, ma è figlio invece di una ricerca, di uno stile come il nostro, che invece focalizza il bottom-up, privilegia tanti perché che ritiene che la selettività in questo comparto è fondamentale, perché è vero che in generale, come abbiamo detto, ci sono tante opportunità, le valutazioni di questo mercato risultano attraenti, però allo stesso tempo è vero che bisogna avere l'expertise, gli strumenti giusti e bisogna essere anche molto selettivi nel far ciò per saper cogliere anche queste
Ecco,
opportunità.
allora mi ricollego a una domanda che ci manda un nostro utente. Quanto è importante per un gestore avere una specializzazione sullo small cap?
Importantissima, fondamentale. Non
Perché?
è fondamentale perché sicuramente c'è un discorso legato anche al gestore, sì, ma anche allo stile de della casa che il gestore, ovviamente, come noi, applica. Perché gestire è vero che è un mondo di opportunità, ma anche un mondo che va gestito anche va seguito, un
Nel
mondo
rapporto
anche
con
di rischi,
l'imprenditore, anche nel
anche il
rapporto con l'imprenditore.
rapporto con l'imprenditore, c'è cioè anche un elemento, diciamo, non solo quantitativo nei numeri di bilancio che vengono fatte nell'analisi quando facciamo le analisi su una singola società, ma c'è anche un rapporto, come dire, un'analisi qualitativa, e questa analisi qualitativa la si può fare nel migliore dei modi solo se si ha un rapporto diretto col management, un rapporto periodico, costante, e quindi diciamo si ha la percezione anche di cosa c'è dietro anche i numeri che il mercato vede e quello che si vede. Questo sicuramente è un aspetto molto importante che richiede anche tempo, quell'expertise che può essere maturata soltanto nel tempo,
Bene,
con gli
bene.
anni.
Poi c'è la seconda domanda, sempre che ci è venuta, questa volta Antonio. Ci sono parametri diversi da prendere in considerazione quando si valuta un hype o small cap rispetto ad una large cap? In parte, diciamo, ha già in qualche maniera delineato la risposta a Giacomo, però tu che sei proprio diciamo, in campo sugli IPO su Lime, come rispondi a questa domanda?
Allora,
Come fai a distinguere che parametri, se ci sono parametri diversi rispetto nel valutare un IPO su una small cap o una large cap?
i parametri di per sé non sono diversi, ma sono di più, nel senso, una delle cose fondamentali, una delle differenze fondamentali tra una large cap e una small cap è A, la minore liquidità, B, la maggiore inefficienza informativa. Quindi il lavoro che c'è dietro la valutazione allo studio di una società small cap o AIM è molto più ampio del lavoro che c'è dietro una large cap, in quanto banalmente l'efficienza delle informazioni che si ricevono sono molto più alte per quanto riguarda una large cap. Quindi c'è da aggiungere questo e c'è da aggiungere tutto un lavoro anche di qualitativo oltre che quantitativo. E infine, sicuramente sulle small cap bisogna avere molto più occhio e buttare molto più occhio sulle potenzialità di crescita di queste società rispetto alle large cap, che generalmente queste potenzialità di crescita sono quasi sempre ben delineate. Invece, per questo è molto importante l'expertise in questo campo.
Senti, consideriamo fattori anche ESG all'interno della nostra selezione di titoli?
Allora, i fattori ESG sicuramente non è il tema, l'unico tema che noi guardiamo, anzi, cioè perché poi bisogna capire quanto questo fattore sia effettivamente portatore di contributo, di benefici economici, quindi sui fondamentali, quanto siano in
Certo.
grado di impattare sui numeri, e da quel punto di vista quello che noi facciamo è quello di verificare il profilo economico di una società e una sostenibilità che si può legare o meno col fattore ESG, perché poi
Certo.
altrimenti il rischio è un po' come quando si sceglie, si dovesse scegliere banalmente di investire su un prodotto peer esclusivamente sul ragionamento legato a normativa e quindi ai flussi che possono derivare, no?
Assolutamente.
Quello.
Poi aggiungo io che decretare la qualità di un investimento per parametri è molto, molto, molto pericoloso. Ricordiamo quello che è successo con i rating negli anni passati. Senz'altro il tema della sostenibilità è un tema di primaria importanza. Personalmente ho molti meno dubbi che diciamo, le finalità legate ad un impatto positivo sull'ambiente possano venire meramente da selezionare dei titoli con un punteggio alto. Altro discorso è l'impact investing, poi magari faremo un'altra call su questo tema. Banale osservazione, mi pare che le aziende a oggi che hanno i punteggi ESG più alti abbiano anche i parametri di valutazioni assolutamente tirati.
Decisamente, decisamente un settore alimentato dai flussi, alimentato forse anche da quelli che possono essere delle mode e che bisogna, in un certo senso ancora, bisogna capire quanto effettivamente, che impatto può avere sulla performance, che impatto può avere su quello che invece poi sono i ritorni per il risparmiatore che investe
Bene,
in questi prodotti.
torniamo rapidamente ad Antonio, siamo quasi in conclusione, stiamo scorrendo le domande che ci stanno arrivando, ripeto, se avete altre domande la mail è sempre quella, direzione.commerciale@comea.it, riprendiamo un po' dal tema dell'AIM, riforma dei peer, vado veramente al sodo, ci chiedono, ma può esserci un rischio bolla su questo mercato?
Allora, rischio bolla, come abbiamo visto, banalmente dal punto di vista tecnico e quantitativo, le valutazioni sono ben lontane, non solo verso gli altri mercati internazionali, ma verso le medie storiche. Quindi già semplicemente da questa analisi si vede che rischio bolla assolutamente no. Inoltre, sicuramente, man mano che questo strumento prenderà piede, gli imprenditori italiani che gestiscono le piccole e medie imprese faranno sempre più ricorso al mercato delle quotazioni delle IPO, alternativo al classico mercato al trovare la finanza tramite canale bancario. Quindi questo porterà nuova linfa sugli indici e porterà sicuramente nuove opportunità di investimento, ma attenzione, la quantità è diversa dalla qualità, quindi seppur è vero che ci sarà un maggiore utilizzo da parte delle società alle IPO, diventa sempre più importante la selezione e la selettività degli investimenti.
Bene, grazie Antonio. Giacomo, quante
Sì.
aziende incontri face to face all'anno? Quanti incontri fai con imprenditori e aziende?
Allora,
Grosso modo, in
se
12 mesi.
sì, guardo l'anno passato abbiamo visto circa 200 società, diciamo che la media di una al giorno è il numero più corretto. E questo chiaramente non è soltanto, riguarda un po' tutto il mercato italiano, perché quindi non riguarda soltanto il segmento dell'AIM, non riguarda solamente
Certo.
l'universo delle small cap, e questo anche fa capire come il nostro giudizio sia basato proprio sulla conoscenza dell'universo complessivo del mercato italiano, e quindi è basato sul fatto che effettivamente ad oggi un determinato comparto può avere delle valutazioni relative rispetto al resto del mercato più attraenti rispetto ad altri.
Beh, mi sembra che ci siamo detti tutto. Non abbiamo altre domande, ma comunque anche a fine call, se vi viene in mente qualche cosa, potete assolutamente scriverci, anzi scriveteci dandoci un feedback sui contenuti di questa call, rimaniamo in contatto, vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento. Grazie a tutti per
Grazie,
l'attenzione, ringraziamo
grazie,
Giacomo e Antonio.
grazie. Grazie.